Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Brugazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. La metafisica è stato uno dei capitoli più controversi delle avanguardie europee. Si è imposta come fondamento teorico e visivo di una parte decisiva dell'immaginario moderno. Un linguaggio che apriva le porte al mistero, creava atmosfere oniriche, dava voce al silenzio. Così scrive Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, città dove giungerà con un diverso percorso espositivo la grande mostra Metafisica Metafisiche, attualmente visibile a Palazzo Reale a Milano. Un progetto espositivo articolato, distribuito su più sedi, che ricostruisce la genealogia di questa stagione artistica e delle sue molteplici diramazioni. Quella scuola metafisica nata a Ferrara nei primi anni 10 del XX secolo come una rivelazione nell'ospedale psichiatrico di Villa del Seminario, dove De Chirico si ritrova insieme con il fratello Alberto Savigno, Carlo Carrà e Filippo De Pisis nel 1917 per un breve periodo, avrà un impatto di vasta portata anche su altre regioni delle arti del XX e del XXI secolo, che riprenderanno non soltanto le iconografie dei pittori metafisici, ma anche una visione del mondo che attraverserà l'architettura, la fotografia, il teatro, il cinema, ma anche la moda, il design e la graphic novel. Una storia eterodossa raccontata nella mostra Metafisica Metafisiche, ideata e curata da Vincenzo Trione, che tra poco sarà nostro ospite. Una rilettura dell'opera di Robert Mapplethorpe, incentrata sulla ricerca estetica del grande fotografo statunitense, è ciò che propone l'esposizione che è in corso in queste settimane negli spazi di Palazzo Reale di Milano. Oltre 200 le opere esposte, dai primi sorprendenti collage degli anni 60 alle celebri serie dei nudi e dei fiori, dagli autoritratti ai ritratti dedicati alle sue due principali muse, Patti Smith e Lisa Lyon. Un viaggio che vi proponiamo di percorrere in compagnia del curatore Dennis Curti.
In occasione della mostra Metafisica, Metafisiche, in corso a Palazzo Reale a Milano, vogliamo approfondire la storia di questa avanguardia artistica, anche la sua eredità. Avanguardia che ha avuto il suo atto di nascita, diciamo il punto di origine in Italia, in una città, Ferrara, in un momento preciso, nel 1917. Per farlo abbiamo ospite Vincenzo Trione, curatore non soltanto della mostra in corso a Palazzo Reale, ma dell'intero progetto, un progetto espositivo articolato su più sedi, in tutta la città. Vincenzo Trione è professore ordinario di arte media e di storia dell'arte contemporanea presso l'Università Ulm di Milano, ha curato numerose mostre in Italia e all'estero, è direttore dell'Enciclopedia Treccani dell'arte contemporanea, autore anche di numerosi studi e saggi, citiamo soltanto gli ultimi, più recenti: Artivismo, arte, politica e impegno del 2022, Prologo celeste nell'atelier di Anselm Kiefer del 2023 e l'anno scorso è uscito invece Rifare il mondo, le età dell'avanguardia. Professor Trione, buongiorno, benvenuto a Voci Dipinte.
Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, la metafisica, uno dei capitoli, lei anche lo sottolinea, più controversi delle avanguardie europee. Per quale motivo è così controverso?
Ma perché la metafisica si fa portatrice di valori apparentemente alternativi rispetto a quelli difesi e promossi dalle avanguardie. Le avanguardie avevano fondato la propria ricerca sullo shock, il bisogno di fare tabula rasa nel passato, di demonizzare la memoria, la storia, di cancellare i musei, di superare i confini dei linguaggi tradizionali. Ecco, l'avanguardia è l'opposto. La metafisica, mi perdoni, è l'opposto. La metafisica recupera il senso e il valore del rapporto con la storia, interroga costantemente la mitologia, afferma la centralità del museo, avvia un dialogo problematico con la memoria che interroga ininterrottamente, riafferma il valore della centralità della pittura. In fondo la metafisica è un'avventura che si svolge all'interno dei confini disegnati dalla cornice del quadro. Eppure, nonostante ciò, la metafisica ha avviato un dialogo per vie laterali con le avanguardie del Novecento. De Chirico anticipa l'esperienza del surrealismo e tante altre esperienze, ma in fondo dialoga a distanza, da una posizione laterale, col dadaismo, con il futurismo stesso. Morandi si confronta, senza mai confessarlo, con la grande astrazione europea. Questo dimostra che in fondo la metafisica è stato un modo per abitare l'avanguardia per sentieri laterali, provando a coniugare indissolubilmente originarietà con originalità. L'originarietà del viaggio alle origini della storia dell'arte e del pensiero. In fondo la metafisica è anche una forma di pensiero sul mondo. Dall'altro lato l'originalità, ovvero il gusto dello sperimentare, dell'innovare, anche del recuperare alcuni artifici frequentati ampiamente dalle avanguardie.
Ecco, un movimento, l'abbiamo detto, che nasce in poco tempo a Ferrara, quindi un punto preciso del tempo, dello spazio, quasi come una rivelazione, insomma. La scuola metafisica, se possiamo dire così, nasce in questo lasso di tempo, composta da artisti che sono definiti grandi solitari dell'arte italiana. Quindi è un gruppo con un leader carismatico, quindi in questo senso analogamente ad altre avanguardie, ma appunto mette insieme personalità molto diverse, molto solitarie. Le ha citato Morandi, uno significativo, insomma.
Guarda, diciamo subito con chiarezza che la metafisica è stata un'invenzione di Giorgio De Chirico. Non lo dimentichiamo mai. Lo stesso De Chirico, quando gli parlavano della scuola metafisica, lui ricorreva al pronome noi e aggiungeva par delicatesse, giusto per eleganza. Parlava di un noi al plurale. In realtà la metafisica è lui. De Chirico inventa la metafisica nel 1910, dopodiché c'è questo momento, devo dire, piuttosto unico nella storia delle avanguardie primo novecentesche, intanto perché La cornice è una città del tutto distante dalle grandi capitali europee, ovvero Ferrara, ma anche perché se le avanguardie, pensiamo al futurismo, avevano marcato il proprio bisogno di partecipare in maniera attiva all'esperienza della guerra, gli ascoltatori ricorderanno guerra sola igiene del mondo, l'affermazione che risuona nei manifesti futuristi, il bisogno di estetizzare il conflitto. Invece la metafisica rappresenta proprio l'altra faccia, cioè i protagonisti della metafisica scelgono la solitudine, scelgono la via di rifugiarsi in una città silente, disabitata, quasi fuori del tempo, fuori dalla storia, come Ferrara. E io credo che un lato poco esplorato sia il nesso forte col senso della paura. Nel momento in cui De Chirico, Carrà, Savinio e De Pisis si ritrovano nell'ospedale psichiatrico di Villa del Seminario alle porte di Ferrara, è come se condividessero un senso della paura. Ed è quel senso della paura che, chiaramente reinventato, ritroviamo in tante opere di De Chirico e di Carrà in maniera particolare. Io non mi è capitato di pensare spesso ai manichini, in fondo, come una rivisitazione della figura dei mutilati di guerra. Ed è la ragione per la quale la mostra è accompagnata nelle prime sale anche da un video, da un documentario curato da Carlo Greppi, che racconta com'era l'Italia nella quale nasce la metafisica.
Eh sì, per venire alla mostra, appunto, mostra che si apre e si chiude con la figura di De Chirico, perché appunto, come ricordava lei, anche la metafisica è De Chirico, quindi non a caso è il punto anche di arrivo, il punto di partenza del percorso espositivo che è articolato in varie sezioni, varie tappe, e la mostra si intitola Metafisica, Metafisiche, e ci sono questa sezione storica subito che ci presenta i protagonisti e ce li presenta anche oltre il momento, quei famosi insomma anni 10, anni della Grande Guerra, perché l'esperienza metafisica continua per ognuno di loro anche oltre.
Sì, assolutamente, ha toccato un punto importante delle scelte critiche che ho compiuto, e cioè che la mostra si apre e si chiude, come lei ricordava, con un tributo a De Chirico, ma sia nelle sale, nella prima sala dedicata al grande metafisico, appunto, sia nella sala successiva dedicata al gruppo della metafisica, quindi a Carrà, a Savinio, a De Pisis e a Morandi, ho scelto di esporre insieme con le opere dipinte nei mesi di Ferrara o giù di lì, ovvero intorno al 1917, ho deciso di esporre anche opere dipinte in seguito, con una torsione critica che ha una finalità chiara, ovvero di dimostrare che in fondo per questi artisti la metafisica è rimasto il linguaggio, il centro della loro ricerca, e con poche parentesi di distrazione in tutta la vita hanno continuamente riattivato, reinventato gli archetipi della metafisica.
La metafisica inventa non soltanto una nuova iconografia, piazze, manichini, altre immagini che ci vengono alla memoria, ma inventa davvero, come le accennava, una nuova visione del mondo, o meglio una nuova modalità di stare nel mondo.
Sì, esattamente questo è la chiave, credo. Cioè, la metafisica, partiamo dal nome. Beh, il nome è un chiaro cambio di paradigma, cioè tutti gli altri ismi, il cubismo, il dadaismo, il futurismo e così via. Invece la metafisica sceglie di riferirsi sin dal suo sigillo a uno dei punti, dei momenti decisivi della filosofia, del pensiero filosofico occidentale, ma lo fa con una declinazione originale. Cioè, la metafisica proposta dal gruppo di Ferrara non ha nulla a che vedere con la metafisica che noi di solito leggiamo nei manuali di storia della filosofia. Metafisica, sostanzialmente, lo dice più volte De Chirico, significa guardare il mondo da un'angolazione inattesa, in maniera tale che il mondo appaia ignoto a se stesso. Dice De Chirico: basta cambiare una minima angolazione, una minima prospettiva, rompere quello che gli definisce il rosario dei ricordi, per far apparire le evidenze sotto una luce differente. In fondo la metafisica è stato un tentativo per cercare di far affiorare l'enigma, il mistero, che è annidato nelle apparenze. Non c'è nulla di più enigmatico di quello che ci circonda, del visibile. In fondo è questa la lezione che viene da De Chirico, da Morandi, da Savino, da De Pisis e da Carrà.
Quindi il lato oscuro del vero, no? Come si potrebbe anche dire, quindi massima trasparenza di quello che però è perturbante, inquietante, insomma. Io volevo anche chiederle, professor Trione, come appunto lei ha parlato di scelte critiche, ma anche di un metodo di ricerca, perché la mostra è frutto di una ricerca sul campo. Lei racconta che con il suo team di ricercatori, di studiosi, questa equipe, siete stati come dei detective, insomma. Quali indizi avete seguito?
Guardi, esattamente questo. Io a posteriori ho ricordato un libro molto bello di Carlo Ginzburg intitolato Il filo e le tracce. Le tracce sono gli indizi, cioè io sono convinto che lo storico dell'arte debba essere un po' un detective, e quindi nel corso dei mesi, di lunghi mesi di lavoro molto intenso, ci siamo comportati un po' come una redazione, un po' come un commissariato, nel quale periodicamente ciascuno portava gli esiti della propria ricerca. Ed erano indizi, però, che bisognava, il primo obiettivo che ci siamo dati è stato quello di evitare ogni forma di impressionismo, cioè non evitare quell'opera mi ricorda De Chirico, mi ricorda Morandi. No, abbiamo scelto opere nelle quali o la storiografia critica o gli stessi artisti avessero raccontato, avessero colto questa filiazione con la metafisica. Questa è la parte degli, diciamo, delle tracce. Poi c'è il filo, cioè l'idea di costruire una mostra come un romanzo visivo. Cioè, io ho cercato di essere molto attento alla narrazione, perché è una mostra estremamente ricca, plurale, dal punto di vista delle epoche, dal punto di vista dei linguaggi, e l'unico artificio per me necessario era quello di scandirla in maniera molto lineare, senza nascondere, come in un romanzo, i colpi di scena, anche gli affioramenti inattesi, e facendo in modo, mi perdoni un ultimo, prego, una piccola aggiunta, le sezioni dedicate agli altri linguaggi prevedono degli affioramenti, cioè ci sono i maestri della metafisica che ritornano nelle sezioni legate all'architettura, al cinema, alla fotografia, alla moda, al graphic novel e così via. E tutto il percorso è molto accompagnato da testi introduttivi e da opere particolarmente rivelatrici, che sono raccontate in breve schede, che hanno una funzione anche di, diciamo, accompagnare la visita, una visita sicuramente ricca, e sono piuttosto convinto in attesa.
Sì, lo confermo, io l'ho visitata qualche giorno fa ed è davvero ricca di spunti, di rammazioni. Ecco, lei parlava di ricerche sul campo, colpi di scena. Quali sono stati gli esiti più sorprendenti, ecco, o inattesi di questa ricerca sul campo?
Guardi, le dico, intanto il gruppo con cui ho lavorato, a un certo punto sembravamo vittime di una sorta di ossessione che ci portava a vedere ovunque la metafisica. Poi chiaramente ogni volta chiedevamo anche ad amici, a colleghi, se spunti, sollecitazioni, e ci siamo accorti di un fatto, ed è credo il risultato più bello, che esisteva un mondo vastissimo sul quale finora la storiografia non si era mai soffermata. Cioè, mentre era stata fatta un'operazione analoga con il futurismo, e continua ad essere fatta col futurismo, nel caso della metafisica non è mai stato compiuto un'operazione simile. Quindi vedere che questo un linguaggio intimamente italiano, profondamente legato al culto dei valori plastici, alla tradizione della storia della pittura del nostro paese, sia stata ripreso altrove, quindi da Max Ernst a Dalí, da Warhol fino ad Ai Weiwei, da Frengeri a David Chipperfield, per arrivare a Tim Burton o Paolo Sorrentino, o i Genesis e i Pink Floyd, beh, credo che sia piuttosto sorprendente. E questo secondo me dimostra quello che amava ripetere una volta Ernesto De Martino, il quale diceva che tu per essere davvero cosmopolita devi avere un villaggio interiore. Ecco, sono convinto che la metafisica abbia esattamente dimostrato questo. Autori profondamente radicati in una cultura, in una storia, ma insieme intimamente capaci di condizionare il linguaggio artistico e creativo internazionale.
Eh sì, perché cosa accomuna esperienze così diverse, no? Eterogenee. Le ha citato alcuni nomi, non solo le contaminazioni in altri ambiti, quindi ci sono altri linguaggi, graphic novel, cinema, teatro, ma esiti artistici così apparentemente diversi, insomma, da Giulio Paolini a Agnoli ad altri nomi. E poi oltre i confini italiani. Quindi cosa tiene insieme queste esperienze?
Guardi, allora ci sono.
Nella contemporaneità.
Sì, allora c'è per un verso un gioco di riprese di un alfabeto molto chiaro. L'alfabeto della metafisica prevede, se andiamo all'essenza, prevede poche figure. Gli archi, le ombre, le colonne, le torri, le ombre prive di un'origine, i manichini, le nature morte. Questo è il sillabario della metafisica, andando all'essenza. Questo sillabario i metafisici lo hanno declinato solo ed esclusivamente all'interno dello spazio della tela. A un certo punto, per una cabala impossibile da prevedere, quell'immaginario è migrato. Certamente è migrato all'interno di altre tele che hanno riscritto continuamente l'immaginario metafisico. Penso alle piazze d'Italia di De Chirico diventate rilette in maniera del tutto imprevedibile da Max Ernst. Penso a una delle opere più importanti di De Chirico come L'enigma dell'oracolo reinventato da Salvador Dalí, ma penso anche a tanti autori, per esempio degli italiani di Parigi come Renato Paresce, penso a Italo Cremona, penso ad Attanasio Soldati che reinventa un'altra piazza d'Italia. Nella contemporaneità, e questo secondo me è un dato che mi auguro che i visitatori coglieranno, in maniera piuttosto sorprendente possiamo cogliere dei flussi di interesse. Cioè, De Chirico ha avuto un larghissimo interesse fino agli anni Ottanta. Cioè, è stato un autore che aveva in fondo anticipato sia la pop art che il postmoderno, ed è la ragione per la quale viene sostanzialmente saccheggiato. Nella parte che è intitolata Arcipelago metafisica ci sono artisti da tutta la scuola romana, da Angeli fino ma anche Giosetta Fioroni, che usano continuamente l'immaginario dei chirichiani. L'aspetto più sorprendente è che nella contemporaneità stretta Morandi è diventato, mi passi il termine non appropriato, più di moda. Vale a dire che Morandi oggi è tra gli autori più usati. Ed è interessante vedere come figure come Ai Weiwei o Nari Ward o Kentridge, fino ovviamente a Parmigiani, tanti altri, anche c'è tutta una parte di arte concettuale contemporanea, Marco Tirelli, guardino in maniera attenta soprattutto alla lezione di Giorgio Morandi. E questo secondo me è interessante perché è come se Morandi rappresentasse il bisogno di fuga netta dal nostro presente e insieme di gusto e di attenzione fortissima nei confronti dell'arte della composizione.
Sì, penso anche in fotografia Luigi Ghirri, appunto. Beh, a questa sì, dimensione sì, proprio del silenzio e dell'inquietudine, ecco che...
Sì, assolutamente. Nella sezione, per esempio, su metafisica e fotografia, io su una parete, è una di quelle che io preferisco maggiormente, ho collocato le fotografie di, appunto, di Ghirri, di Meyerowitz, di Olivo Barbieri, che sono tutte reinvenzioni delle nature morte, spesso partendo proprio dagli oggetti conservati nell'atelier di Morandi.
Sono veramente esperienze diverse, ogni capitolo del romanzo propone un'esperienza diversa, pensiamo all'architettura, anche insomma sale di impatto, no? Con questi progetti urbanistici, architettonici che sembrano materializzare le opere metafisiche storiche.
Nell'architettura succede qualcosa di diverso, è come se venissero combinati impegno e divertimento. Cioè, da un lato c'è la dimensione dell'architettura di regime. L'EUR, le città di nuova fondazione, in mostra io l'affioramento è un quadro di De Chirico in cui si vede sullo sfondo, cioè un gladiatore, sullo sfondo si vede il Colosseo che è mescolato insieme con il Colosseo quadrato, cioè con l'Eur. E non lo dimentichiamo, cioè c'è questo aspetto dell'impegno, cioè l'architettura De Chirichiana a un certo punto si fa architettura metafisica costruita. Quindi tu attraversi ad esempio le città di nuova fondazione e hai la netta sensazione di entrare, di abitare un quadro di Chirichiano. È interessante che il regime abbia mescolato l'architettura imperiale romana con i riferimenti alla metafisica di Chirichiana. Dall'altro lato il senso del gioco, quindi tutto il fronte del postmoderno in mostra. Ci sono delle presenze significative, da Aldo Rossi a Paolo Portoghesi, che guardano in maniera attenta e continua anche al gusto combinatorio ironico, al citazionismo di Chirichiano, all'idea di mettere alto e basso insieme, che ritroviamo nella metafisica. Non dimentichiamo la metafisica, io ho provato a insistere anche su questo lato, Nel mio testo introduttivo, ha un aspetto segreto che è l'ironia. C'è una profonda ironia che in alcuni autori, De Pisis e Savinio, è più evidente. Le isole dei giocattoli saviniane sono chiare. In mostra, nel caso di De Pisis, abbiamo presentato una gabbietta del suo pappagallo realizzata a più mani insieme con De Chirico, con Casorati e con Tozzi, che è un oggetto giocoso. Sì. Ma accanto a questo ci sono anche autori come De Chirico e lo stesso Morandi che hanno una vis ironica, e mi auguro che i visitatori la colgano e gli architetti del postmoderno l'avevano afferrata.
Quindi è un altro degli esiti sorprendenti o forse inattesi che si presenteranno insomma ai visitatori di questa mostra, quello che dicevamo appunto, la ricerca sul campo ha dato dei frutti inattesi. Ecco, Vincenzo Tirione, ci avviamo alla conclusione di questa conversazione. Lei appunto accennava all'arcipelago metafisica e ad altri linguaggi. Un altro capitolo sorprendente, forse ne possiamo accennare, la graphic novel e anche la musica. Lei ne accennava prima, insomma, ci si ritrova in questa ultima sala o penultima sala in cui abbiamo dei linguaggi che ci sembrano lontanissimi dalla metafisica.
No, invece all'improvviso si scopre che uno dei più grandi scrittori italiani, che è stato Dino Buzzati, autore forse del primo graphic novel di rilievo, che è il poema a fumetti, aveva dedicato alcune tavole a una evidente rivisitazione dell'immaginario di Chirichiano. Ma si scopre, non senza una certa sorpresa, che interi numeri di Dylan Dog hanno ospitato degli omaggi a De Chirico in maniera evidente e dichiarata, come si scopre nell'ambito della musica che i Genesis, una copertina di un disco dei Genesis sia stata un tributo a De Chirico, e in mostra abbiamo presentato ad esempio cover di un gruppo melodico italiano che è stato molto celebre negli anni Ottanta, che sono i Mattia Bazar, che avevano previsto due dischi e in copertina con dei tributi a De Chirico. Ecco, questa a me, senza dimenticare, per esempio, due fumetti interamente dedicati, uno a De Chirico e l'altro a Morandi. Nel caso di De Chirico c'è un fumettista pugliese che si chiama Salvatore Vilella, che ha ripercorso la sua biografia. La biografia di De Chirico è un intero libro dedicato a De Chirico, e Michael e Mirko, una coppia che invece ha fatto un'operazione molto giocosa, divertente, coloratissima sulle nature morte morandiane. Ma il vero senso di tutto questo, questa mescolanza, questo gioco di interminabili riaffioramenti, secondo me è proprio nell'epilogo della mostra, ovvero in questa installazione site specific che ha realizzato Francesco Vezzoli.
Infatti, nell'ultima sezione, l'ultima sala, abbiamo appunto un esempio di opera site-specific, quindi che riassume proprio lo spirito di questa esposizione, quindi la complessità concettuale della metafisica e anche la sua incredibile attualità. Io la ringrazio, Vincenzo Trione, per essere stato ospite di Voci Dipinte di Rete 2. Lo ricordo, lei è professore ordinario di arte media e di storia dell'arte contemporanea presso l'Università Yulm di Milano e ha curato il progetto Metafisica, Metafisiche, da cui abbiamo preso spunto per la puntata di oggi. Grazie, buon lavoro.
Grazie a lei, grazie agli ascoltatori e buona lettura della mostra, buon viaggio attraverso i capitoli della mostra.
You're so poetic, quoting epics and ancient prose. Truth be told, you're quite pathetic, Mr. Eclectic Alan Parr. Did you ever stop and give a wonder to just who you were talking to? The very expert on the foolish things that men have said to woo and win me over. What a poser, you think you're so interesting. Just a stoner patronizing me. Did you ever stop and give a wonder to just who you were talking to? The very expert on the foolish things that men have said to you and win me over. What a poser, you think you're so interesting.
È giunto il momento della mostra della settimana e restiamo a Milano. Le forme del desiderio è infatti il titolo della grande esposizione dedicata a Robert Mapplethorpe a Palazzo Reale. Oltre 200 le opere esposte, tra le più potenti, iconiche e anticonformiste del fotografo che era nato a New York nel 1946 ed è morto a Boston a soli 42 anni. Mapplethorpe è divenuto uno dei principali esponenti della controcultura americana tra gli anni 60 e gli anni 80. Nel percorso espositivo sono documentati tutti i grandi capitoli della sua produzione, dai ritratti di Patti Smith alle celebri serie dei Nudi e dei Fiori, con capitoli inediti come quello dedicato ai primi collage degli anni 60. Il filo conduttore della mostra resta quello di mettere in evidenza la ricerca estetica della sua fotografia. L'autodidatta Mapplethorpe è infatti un perfezionista capace di scolpire con la fotografia i corpi nudi che ritrae, celebrando la corporeità con un approccio non stereotipato e sempre raffinato, che avvicina le sue opere alla statuaria classica. Noi abbiamo visitato l'esposizione in compagnia del curatore Dennis Curti e vi proponiamo qui la prima parte di questa visita.
La mostra ha un obiettivo molto preciso. Intanto preferirei raccontare la storia dall'inizio dicendo che si tratta di una trilogia, quindi sono tre mostre che arrivano in Italia con delle differenze sostanziali. La prima è la forma del classico, le forme del classico, ed è partita da Venezia e appunto voleva indagare un fotografo super classico che ha guardato al classicismo in maniera davvero quasi ossessiva. Poi arriva a Milano con le forme del desiderio, dove c'è un altro focus di cui parleremo a breve, per concludersi a Roma con le forme della bellezza. L'obiettivo di questa trilogia, detto in maniera super chiara, è quello di riuscire a togliere Mapplethorpe dal cliché della pornografia e della provocazione. Io devo dire, ho fatto degli sforzi incredibili, spero di essere riuscito a convincere qualcuno di una vicenda, cioè quando guardiamo le opere di Mapplethorpe dobbiamo concentrarci sulle opere, mentre invece siccome questo fotografo ha avuto una vita piena di contraddizioni, io dico viva le contraddizioni, a noi piacciono le contraddizioni, ma le sue contraddizioni spesso hanno coperto le fotografie. E quindi io credo che dobbiamo distinguere in questo caso l'uomo, la sua vita privata, le sue scelte che naturalmente rispettiamo, dalle opere che ha creato. Questo succede normalmente con tutti gli altri artisti, se penso a Picasso, che insomma uomo gentile proprio non era, le sue opere sono un'altra cosa, quando uno si trova di fronte a Guernica non ha più niente da dire, no? Si dimentica di chi è stato Picasso. Ecco, io vorrei che accadesse anche per Mapplethorpe, perché questa parte che riguarda il sesso, il sadomaso, è una parte importante della sua produzione, ma io che credo di conoscere abbastanza bene l'archivio, riguarda il 10-15% della sua produzione, quindi non si capisce perché questa ricerca che lui ha fatto e di cui noi diamo conto, ci mancherebbe altro, in mostra, nella percentuale giusta. Il resto parla di un grandissimo fotografo, forse il fotografo più interessante della seconda metà del Novecento per quanto riguarda una fotografia classica, di ritratto, soprattutto di nudi, la celebrazione del corpo, dell'estetica, e ritorniamo al punto di partenza sul classicismo.
Quindi incentrato sulla ricerca estetica di Mapplethorpe, qua siamo nella prima sala, molto interessante questa sezione dedicata ai collage.
Qui tengo a ringraziare la Fondazione Mapplethorpe che ci ha dato fiducia, sono opere molto delicate, sono tutte di carta, molte sono di carta, molto delicate. In realtà quando Mapplethorpe esce di casa da questa famiglia molto religiosa, molto rigida, lui si iscrive al Pratt, vuole studiare storia dell'arte, vuole fare l'artista, non conosce nemmeno la fotografia, non sa neanche che cos'è. E lui fa queste opere, sta con Patti Smith, vivono in una New York effervescente, non hanno un soldo in tasca, mangiano cioccolata calda perché è l'alimento più proteico e meno costoso, e lui passa le giornate in queste case e poi al Chelsea Hotel e produce questi collage che sono il risultato di proprio ritagli di riviste che lui poi incolla e mette insieme.
E integra col disegno anche.
Integra col disegno, questo qui è abbastanza importante, c'è il germe della partenza, del lavoro di ricerca sulla sessualità, sul desiderio per l'appunto, no? E lui si trova di fronte fronte ad una vetrina che espone una rivista pornografica e prova delle emozioni, e queste emozioni sono la vergogna, sono l'eccitazione, la curiosità, sono tante insieme. E lui dice: io vorrei creare delle opere capaci di trasmettere le stesse sensazioni ed emozioni. Tenta di rubarla, ma lo beccano istantaneamente. Allora, poi lui appunto fa questi ritagli e li incolla su dei materiali ogni volta diversi, e qui c'è un accenno appunto a questa idea di sessualità. C'è la forbice, e quindi l'elemento guida della sua produzione, e poi ci sono queste stelline blu. E questo è molto delicato, perché Patti Smith, che era la sua compagna all'epoca, lo aveva soprannominato la mia stellina blu. E quindi questo collage è un collage, diciamo, di amore, è un collage che riguarda i dubbi di entrambi, no? Anche rispetto agli orientamenti sessuali, eccetera. E questo è un altro collage, diciamo, quasi più una scultura, che Mapplethorpe fa addirittura nel 68. E qui ci sono tutti i motivi religiosi della sua educazione. E quando Patti Smith vede questo collage, un giorno a New York passa dove c'è un presepe pubblico e ruba una pecorella, e ruba la pecorella per portarla, per dire: tu devi completare questo collage. Quindi questa è la pecorella ancora originale che Patti Smith rubò per Mapplethorpe. E sì, e i collage sono il germe della sua carriera, no? Poi a un certo punto lui riceverà in regalo una Polaroid e quindi smette di fare i ritagli dalle riviste pornografiche per iniziare a usare le Polaroid, quindi ritaglia le incontreremo più avanti, e queste Polaroid, e poi dopo da lì conosce la fotografia.
Ma resta comunque fondamentalmente un'autodidatta.
Totalmente un'autodidatta. Questa è una cosa che mi ha molto colpito, perché la qualità tecnica che riesce a raggiungere Mapplethorpe è elevatissima. Però lui la impara da solo. Lui incontra a un certo punto Sam Bagstaff, che sarà il suo amante e anche però grande sostenitore, che gli lo aiuterà a costruire questo loft, laboratorio, al 24 di Bond Street a New York, dove lui ha tutta una serie di assistenti, e qui insomma Patti Smith sono ancora molto amici, anche se l'orientamento sessuale di Mapplethorpe è in procinto di cambiare. In questo libro bellissimo che lei scrive, Just Kids, insomma, raccontano anche di tutte queste tensioni che loro hanno, eccetera. E in questo laboratorio, grazie a Sam Bagstaff, che gli regala una Hasselblad, che è la Rolls Royce delle macchine fotografiche, e all'inizio lavora solo col bianco e nero, perché vuole avere il massimo controllo sul processo, e riesce a ottenere dei risultati incredibili.
E li vediamo già in questa sala dedicata a una delle sue muse, che è appunto Patti Smith. L'altra musa è Lisa Lyon, che
sì. Sì, sono due le muse, Patti Smith e Lisa Lyon. L'incontro però con Lisa Lyon è un incontro magico, perché questa donna, la prima campionessa mondiale di bodybuilding, era alla ricerca di un fotografo che sapesse mettere in rilievo e dare importanza a questo corpo che lei stava costruendo davvero come una scultura. E siccome Mapplethorpe diceva: io avrei voluto fare lo scultore, ma ho scoperto che con la fotografia posso fare delle sculture molto più belle, molto più plastiche e soprattutto molto più velocemente. Diciamo, la mostra va per capitoli e non in senso cronologico. E questo perché? Perché Mapplethorpe, tutte le produzioni che fa, i fiori, i ritratti, i nudi, il sadomaso, eccetera, li fa dall'inizio alla fine contemporaneamente. L'unico capitolo che lui si dedica per un periodo più breve è proprio questo di Lisa Lyon, che sono i primi anni Ottanta. Lei lo ha conquistato incredibilmente, perché Mapplethorpe, questo è importante da dire, voleva fotografare in studio. Lisa è l'unica che lo convince ad andare fuori.
Infatti vediamo delle fotografie in esterno.
Vanno a Joshua Tree Park, perché vogliono mettere in rapporto il corpo di Lisa con queste rocce meravigliose, vanno al mare. Insomma, è stata una storia d'amore anche questa. Un amore probabilmente platonico, mai consumato, ma molto molto forte, e che darà vita ad un libro importantissimo che si chiama Lady, È un libro che all'inizio non è stato capito, però quel libro lì oggi è guardato da tutti con grande interesse. Io credo che Madonna, quando la cantante, quando ha fatto il libro Sex, abbia guardato molto attentamente il rapporto tra Mapplethorpe e Lisa Lyon per produrre poi questo altrettanto bellissimo libro.
Poi veniamo a una sezione, anche questa, importantissima, dell'autoritratto, perché appunto ci ha lavorato per tutta la sua vita, insomma, quindi è un diario anche dei suoi stati d'animo.
Sì, qua ci sono i primi autoritratti in Polaroid. Insomma, l'autoritratto per lui è veramente il sinonimo dello specchio, dell'incontro con se stesso. Ci sono due fotografie dove lui è truccato, un po' travestito, e che sono un chiaro omaggio a Marcel Duchamp. C'è quest'altro ritratto dove Mapplethorpe entra a torso nudo a metà nella fotografia, eccetera, che guarda caso è una fotografia che sceglie Roland Barthes nella Camera Chiara quando vuole raccontare la sua teoria del punctum. Quindi insomma sono fotografie importantissime, fino alla fine è malato per delle complicazioni con l'AIDS, comunque continua a fotografarsi. E questa immagine che ci sta guardando adesso di lui con il volto scavato, stanco, e con in primo piano questo bastone con il teschio, ci sta dicendo che ci sta lasciando. Però era così determinato che è riuscito anche ad andare alla sua ultima mostra, anche in sedia a rotelle, ma ci voleva proprio andare.
Abbiamo sentito Denis Curti, curatore della mostra Le forme del desiderio, dedicata a Robert Mapplethorpe, in corso a Palazzo Reale a Milano fino al 17 maggio. Vi proporremo la seconda parte della visita e dell'intervista in una delle prossime puntate di Voci Dipinte. Chiudiamo la puntata con alcune segnalazioni dal mondo dell'arte. Più luce, video nell'arte è il progetto espositivo nato dalla collaborazione tra il Kunsthaus di Aarau e del Kunstmuseum di Soletta. La videoarte abbatte i confini, gioca con la nostra percezione, racconta storie, talvolta in modo poetico, talvolta in modo radicale. Le due mostre complementari ripercorrono l'impatto della videoart in Svizzera e in entrambe le istituzioni. La collaborazione mette in evidenza importanti opere di videoarte svizzera, documentando i tanti modi in cui gli artisti e le artiste hanno usato questo mezzo dagli anni 60 ad oggi e l'evoluzione appunto della videoart sia dal punto di vista tecnologico sia artistico. La mostra ad Aarau è visibile fino al 25 maggio, mentre quella a Soletta fino al 17 maggio. Andiamo ora al Kunsthaus di Zurigo perché il 27 febbraio si inaugura la grande esposizione Cary James Marshall The Histories. Con questa esposizione il museo presenta per la prima volta in Svizzera l'opera monumentale dell'artista statunitense, uno dei più importanti pittori contemporanei. I suoi dipinti vivaci e stratificati sollevano interrogativi sulla visibilità, sull'appartenenza e sulla responsabilità storica, aprendo nuove prospettive sulla storia dell'arte. E chiudiamo ricordandovi che a Basilea è in corso la grande mostra monografica dedicata a Paul Cézanne alla Fondazione Beyeler, che ripercorre i maggiori capitoli dell'opera di questo pioniere dell'arte moderna. Voci dipinte dedicherà un inserto con intervista ai curatori in una delle prossime puntate. Per oggi è tutto, vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate di Voci Dipinte sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Da Emanuela Burgazzoli, buona visione e buon proseguimento con i programmi di Rete 2.